Radio Rosbrera, ciao, sono con Roberto Marchesini. Sono molto contenta che abbia trovato un tempo per questa registrazione, perché ci sono molti argomenti che stanno a cuore, che sono tragicamente rimbalzati di nuovo allo sguardo e all'attenzione anche dei più distratti, che hanno per tema proprio l'argomento animale, ma non solo nell'aspetto un po' piagnucoloso ed emotivo col quale siamo abituati purtroppo a vederli raccontare nei media tradizionali. In questo caso si tratta di un evento abbastanza tragico, perché si tratta di una vera e propria strage avvenuta a Sciacca qualche giorno fa. E Roberto, che è etologo, filosofo, anche veterinario, perché la sua formazione gli consente davvero di avere una visione molto ampia e molto in profondità dell'argomento, è la persona secondo me più adatta proprio per aprirci a un commento che non sia banale su quello che è accaduto in termini di randagismo come effetto, ma su quello sul quale dobbiamo riflettere, che invece è la nostra dimensione nei confronti di quella che è una specie, quell'animale che ha dei diritti, e di diritti vorrei che cominciassimo a parlare.
Innanzitutto buongiorno a tutti voi. Beh, volevo dire che i diritti nascono prima di tutto dal fatto che l'animale ha degli interessi, mentre una macchina ovviamente non ha degli interessi suoi, nel senso che se io come dire, do un calcio a una macchina, faccio un danno al proprietario della macchina o al limite a una persona che è sensibile, che ama le macchine, quindi non vuole vedere queste cose, e quando invece do un calcio a un cane, ovviamente prima di tutto ledo gli interessi del cane stesso. Quindi questa è profondamente la differenza tra una cosa, un oggetto che non ha interessi e un animale che invece ha dei propri interessi. Quindi quando io mi relaziono agli animali devo tener conto del fatto che loro sono portatori di questi interessi, che quindi si traducono in dei diritti o perlomeno dei doveri nostri nei loro confronti. Ora, quali sono questi interessi? Beh, innanzitutto gli animali sono esseri senzienti. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che sentono il mondo, che provano dolore, provano emozioni, quindi sentono e quindi cercano costantemente di mettersi in una condizione di piacere e non di sofferenza. Quindi io devo assolutamente tener conto del principio della senzienza, nel senso che gli animali possono soffrire, sono esposti alla sofferenza, ma sono esposti anche al piacere, al benessere, quindi chiunque si relaziona con l'animale deve preoccuparsi di mantenere questo stato di benessere, e quindi se ho un animale devo fare di tutto per dargli una condizione di benessere di base fondamentalmente, quindi evitare che possa provare dolore, evitare che possa avere una qualunque sofferenza fisica, esaudire i suoi bisogni fisiologici. Questo è un punto fondamentale, cosa che non mi preoccupa invece quando si tratta di un oggetto, di una cosa. Una cosa viene mantenuta, ma non è che io dico oddio, la mia macchina sta soffrendo perché io non gli ho fatto gli ecologici.
Certo.
Poi come seconda cosa che io rimarco sempre è l'animale desidera, è un'entità desiderante, sembra una parola molto difficile, ma non lo è. Cioè una macchina non desidera mettersi in moto, fare un tragitto, un computer non desidera essere acceso e aprire Word piuttosto che un altro programma. Un telefonino non è che soffre se è finita la batteria e non può quindi stare acceso. Ma non è invece desidera, non è semplicemente è sensibile a qualcosa, ma desidera esprimere quelle che sono le sue caratteristiche. Per cui un cane ha proprio bisogno di fare il cane, desidera fare determinate attività. Non è che semplicemente se io lo tengo in casa, lo vado a mangiare, lo tengo nelle migliori condizioni, lui è ugualmente sta bene. Per un cane ha bisogno, non so, di usare l'erba, di correre in un prato, di fare delle attività rincorrendo degli oggetti, quindi una pallina può andare benissimo, o vuole collaborare con noi, vuole, così come un gatto, vuole saltare sul albero, o salire sopra i mobili, vuole in qualche modo marcare il suo mondo, cioè non possiamo non tener conto del fatto che il cane bisogna esprimere la propria caninità e il gatto bisogna esprimere la propria felicità, per parlare zebra, un orso, un pari d'orso e la tigre, la tigre. Voglio dire, un animale ha voglia di esprimere le proprie caratteristiche, per cui vediamo questi animali molto spesso vanno incontro a profili depressivi oppure comportamenti compulsivi, si mettono a rincorrere fino a coda o vanno avanti e indietro davanti alle sbarre. Quindi in realtà non sono felici, nel senso che proprio non possono esprimere ciò che sono, sono il gatto felice che può esprimere la propria felicità, e questo molto spesso le persone non tengono conto. E terza cosa, quello che dico sempre, gli animali sono titolari stessi, sono padroni sono stessi, quindi tutte le volte che io chiedo qualcosa a un animale, in qualche modo devo chiedergli il consenso, devo coinvolgerlo, devo trovare il modo di entrare, di chiedere il permesso per entrare in casa sua, e quindi non posso trattarlo come una macchina che invece la accendo, la spengo, la utilizzo senza preoccuparmi di coinvolgerlo e chiedere il permesso. Queste sono le tre caratteristiche di base che fanno dell'animale un soggetto, un oggetto.
Ti devo chiedere di stare un po' vicino al microfono perché vai e vieni, eccoti.
Sì. Ecco, volevo dire che questo è ciò che fa dell'animale un soggetto e non un oggetto, e questa soggettività sta alla base del diritto.
Senti, quando si parla di diritto, questo è un diritto espresso, diciamo, poi c'è una parte che è quella più riconducibile a una legislazione che regolamenta il rapporto dell'animale nella convivenza civile, eccetera, e troppo spesso viene chiamata in causa questa legislazione solo quando i fatti diventano veramente tragici, oppure nei discorsi condominiali, se il cane abbaia, oppure se ci sono dei contrasti. Quale sarebbe invece il passaggio veramente evolutivo, ma in questo caso da parte della specie uomo, nei confronti del diritto animale? Cioè, possiamo fare un passo avanti da questo punto di vista?
Beh, è chiaro che la scienza ci dà un'immagine dell'animale, che è quella che ci ha lasciato Darwin, Lawrence e tutti gli studi di etologia e oggi di neurobiologia. Cioè ci dice che l'animale è così. Dopodiché non sempre l'essere umano ne tiene conto di questo, no? E quindi è molto più comodo continuare a pensare agli animali come se fossero degli oggetti, come se fossero cose, come li pensava Cartesio nel 600. Ora tanta acqua è passata sotto i ponti da Cartesio e poi, insomma, la scienza ci ha lasciato un'immagine completamente diversa, però la giurisprudenza continua, anche se con piccoli passi, con rivisitazione, a considerare gli animali delle cose, e questo è il primo passaggio che si dovrebbe fare, cioè individuare nell'animale qualcosa di differente dalla mera cosa, dalla mera oggettualità, dal mero prodotto, dalla mera macchina, cioè riconoscere la senzienza è come aspetto di base, quindi riconoscere questa soggettività animale e quindi costruire, diciamo, delle normative che siano in linea con questo, perché purtroppo noi ci troviamo di fronte a una contraddittorietà o un'ambivalenza della giurisprudenza che spesso lascia aperte moltissime strade, quindi ci sono, diciamo, più delle petizioni di principio che però non trovano delle applicazioni. Questo è un grave problema, anche perché poi l'essere umano, padrone di tutte le situazioni, chiaramente se ne approfitta di tutto questo, e quindi alla fine gli animali non vengono tollerati in nessun aspetto, diventano esclusivamente un fastidio, diciamo, qualcosa che va a vincolare la potestà assoluta dell'uomo sul mondo. Ecco, quindi qui è ovviamente un discorso complesso che riguarda l'etica, che riguarda la giurisprudenza, che riguarda un cambiamento culturale profondo. In fondo, la scienza ci dice delle cose, poi sta a noi tradurre queste cose in progetti sociali, culturali, etici e giuridici che siano coerenti. Oggi stiamo vivendo una situazione di totale incoerenza, anche perché da una parte si parla degli animali come essere senzienti e dall'altra l'essere umano diventa sempre più rapace nei confronti del mondo, nei confronti delle risorse, sempre di più consumista, sempre di più individualista, e tutto questo ovviamente si ripercuote nelle nostre relazioni con gli animali.
Io avevo identificato nei tuoi scritti recenti due temi che poi vediamo se riusciamo a trattarli, anche se brevemente come spunti, perché mi accorgo che non tutti, diciamo, hanno poi alla fine il desiderio di allargare anche il loro orizzonte di riflessione dall'animale domestico, no? Quello che ci sta proprio vicino. In uno degli ultimi tuoi scritti tu facevi riferimento a una guerra dichiarata silenziosa da parte dell'uomo al mondo animale. No? E in questo caso accenni al tema della ruralità, che è tutta un'altra cosa rispetto a quella che era, e parlo dei cacciatori, parlo degli animali che sono per i cittadini un po' lontani, al massimo sono quelli da cartolina o da vacanza, ma che in realtà sono parte integrante del nostro ecosistema che sta andando un po' a farsi friggere.
Sì, certamente c'è questo da dire, che la cultura urbana in generale è una cultura che si è allontanata dagli animali e quindi anche nei confronti degli animali che ci sono vicini c'è proprio un rifiuto di accettare la loro animalità, la loro dimensione animale. Dico sempre, le persone vogliono il gatto ma non la serenità, vogliono il cane ma non la caninità, per cui questi animali diventano un po' dei surrogati, vengono visti e trasfigurati a seconda di quelle che sono le nostre aspettative, le nostre idee, e quindi in pratica non c'è più quell'incontro reale con il cane in quanto tale, il gatto in quanto tale, ma diventa un bambino, diventa un peluche, diventa un surrogato di un partner, diventa qualcos'altro. E c'è proprio questo rifiuto di tutto ciò che è la dimensione animale, per cui, che ne so, vedi i cani dentro i passeggini, vedi le persone che tengono costantemente un cane in braccio senza dargli la possibilità di interagire con i suoi simili, di sporcarsi il sangue, di vivere la propria dimensione animale. La neghiamo negli animali come la stiamo negando anche noi stessi. Questo è un termometro molto grave anche della nostra incapacità di vivere, la nostra corporeità e di raggiungere una felicità che ha una dimensione ovviamente anche di tipo somatico, soprattutto di tipo somatico. E questa cultura urbana si è trasferita anche nelle campagne, per cui io parlo di ruralismo come una sorta di presa in giro di quella che era invece la cultura rurale, perché la cultura rurale era una cultura di immersione totale nella natura, dove tutte le pratiche rurali erano pratiche di costruzione e di sviluppo della biodiversità. Oggi se uno va in campagna trova dei deserti, dove non si ammettono più alcuna presenza, i lupi vengono uccisi, vengono mostrati come trofei, teste di lupi appese a pali, cioè siamo di fronte a veramente una guerra, una guerra che ha come motivazione l'idea che lo spazio è nostro e gli animali sono degli intrusi da cacciare, da distruggere, da nettare. In questo parlo di una guerra, non siamo di fronte a una vera e propria guerra, dobbiamo parlarne con i termini giusti, perché il comportamento dell'uomo nei confronti degli animali è proprio quello di distruggerli, di portare a un'estinzione di massa di animali e di allontanarli sempre di più dalla nostra relazione, dalla nostra convivenza. Quindi gli animali devono essere lontani, devono diventare delle immagini, devono diventare dei fumetti, delle maschere, ma viene negata loro una prospettiva specifica, quindi perché non sappiamo accettare la loro diversità e vogliamo essere solo padroni di tutto il territorio.
Il
Quindi
nost
non c'entra niente la cultura
eh
rurale.
no, la nostra relazione con loro è proprio la metafora di come stiamo riducendo noi stessi su questo pianeta in qualche modo. Quindi dovremmo essergli doppiamente grati perché se sapessimo leggere nello specchio, vedremmo nello specchio quello che stiamo facendo con noi.
Certo, certo, certo. E infatti poi questa trasformazione in cose sta trasformando anche le relazioni umane, cioè ci approcciamo sempre di più agli altri come delle entità che ci servono per raggiungere determinati obiettivi. Ci rapportiamo al nostro corpo come se fosse una macchina, pretendiamo di accenderlo e spegnerlo a piacimento attraverso degli interruttori molto spesso farmacologici o di altro tipo. Cioè non accettiamo più il corpo, i suoi tempi, non accettiamo più la nostra dimensione corporea, non accettiamo più la relazione corporea con gli altri e non abbiamo più empatia nella relazione con gli altri, perché non sappiamo più riconoscere la diversità, accettare la diversità. Tutto questo è molto grave perché è una perdita antropologica grave, ancor più che nella relazione con gli animali, per me è una relazione importante e per questo si ripercuote anche nella visione dell'umano, cioè ci stiamo disumanizzando in questo modo di interpretarci come macchine.
Senti, io finirei la prima parte della nostra conversazione qui rimandando proprio a quest'ultimo argomento che approfondiremo, che è quello che mi ha appunto fatto un po' ghiacciare, perché è il termine che già mi fa impressione della possibilità, adombrata dalla scienza, quella genetica, di creare degli allevamenti di animali ospiti. Quindi noi ci troveremmo nella contraddizione di avere una parte dell'umanità che si batte come se fosse giustamente la cosa più terribile l'allevamento dei visoni, per poi andare a finire dritti dritti, magari nell'ipotesi che se mi serve un rene o un pezzo di ricambio, appunto, ci siano degli allevamenti di animali che ospitano il mio rene di ricambio. Quindi, su quest'altra cosa io proseguirei con la seconda parte poi della nostra intervista. Grazie
Va
Roberto, ci
bene.
risentiamo tra poco. Radio Ross
Ciao, ciao.
Brera, ciao.